Buongiorno, io mi chiamo Stefano. La domanda che le volevo fare era questa, provo a sintetizzarla. Lei ha fatto un riferimento Aurora all'importanza delle identità regionali in Europa. Sappiamo quali vicissitudini ci siano dietro la nascita degli stati nazionali europei. E appunto lei ha spiegato molto bene la difficoltà che c'è stata per arrivare a questa forma di Unione Europea. Io, se volessi ipersemplificare, oggi vedo due Europe. Un'Europa condivisa direi da tutti i 27, che è quella più o meno del mercato comune, in cui c'è appunto libertà di circolazione, di merci, di persone. È una visione, mi permetta di definirla un po' mercantilista, che ha i suoi pregi, che io per carità apprezzo, ma che personalmente non mi basta. Poi c'è un'aspirazione per ora, che si è tradotta anche in alcuni risultati, appunto arrivare a quello che lei ha chiamato gli stati federali d'Europa. In America c'è voluta la guerra civile, noi grazie al cielo l'abbiamo evitata. Però ecco, io ho l'impressione che ci sia stato un po' il tentativo di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Mi riferisco alla creazione dell'euro, cioè la creazione di una moneta senza una unione bancaria e senza un'unione fiscale ha creato delle contraddizioni che, a mio parere, se non affrontate, rischiano di riportare l'Europa a livello di semplice mercato unico. Faccio un solo esempio per non dilungarmi. Se c'è una moneta unica, il costo del debito deve essere uguale per tutti gli stati. Invece sappiamo che per quel fenomeno ormai noto, lo spread, il costo per gli italiani di emettere titoli pubblici è ben più elevato del costo che devono affrontare i tedeschi. Questo perché c'è un rischio paese che i mercati, volente o nolente, prezzano. Se vogliamo far sì che un domani ci sia veramente una moneta unica, che costi lo stesso tasso di interesse a tutti gli stati, ci sia un'unione bancaria, ci sia un'unione, occorre forse quello che io chiamo un atto veramente che può essere anche doloroso, cioè occorre una scelta che permetta a chi ci sta di andare avanti, ben sapendo che il giorno in cui tutti i 27 ci staranno, temo, sia ancora assai lontano. Ecco, questo discorso, secondo lei, dal punto di vista storico, può avere una sua validità? E all'interno di questo discorso può essere utile favorire, io la chiamo, non mi viene un altro termine, una scomposizione degli attuali stati? Mi spiego. Saranno mai disponibili gli stati sovrani a cedere veramente la loro sovranità a uno Stato federale? Noi elogiamo sempre l'Erasmus. Cos'è l'Erasmus? È la contaminazione. È l'italiano che va in Olanda, l'olandese che va in Francia. Non è forse auspicabile, e non c'è stata poca attenzione da parte dei governanti europeisti alla mescolanza, a creare legami tra le regioni europee, ecco perché le regioni, dicevo all'inizio, favorire l'integrazione tra le regioni europee. Mi veniva, assistendo allo spettacolo triste della Brexit, questa: gli scozzesi all'interno della Brexit sono sempre stati ultraeuropeisti. Ecco, ci sarebbe stata una Brexit senza la Scozia? Con una Scozia europea è inserita all'interno di... Forse credo che valutare in qualche modo la contaminazione tra i vari stati, la creazione di legami tra i vari stati, possa favorire, tra le regioni, pardon, dei vari stati, possa favorire la creazione di una identità veramente europea.
Beh, lei ha fatto una serie di considerazioni molto pertinenti e ha toccato anche diversi punti. Io cercherò di dire cosa penso delle cose che ha detto, cominciando dall'ultima: legami tra le regioni. Sì, questi però ci sono e in parte sono favoriti dalla stessa Unione quando, per esempio, attraverso la politica di coesione va a investire risorse nelle regioni povere. Voi sapete che l'Italia è un contribuente netto, sia pure non per le cifre che sono state sbandierate, riceve nel 2016 ha ricevuto 14 ha ricevuto un po' meno di quello che ha dato 14 miliardi, ne ha ricevute 12. Perché? Ma perché è uno dei paesi più ricchi, nonostante la crisi e tutto quello che volete, ma ci sono i paesi, per esempio dell'Europa orientale, che invece hanno ricevuto delle somme importanti, che è una forma di solidarietà, appunto, e per cui ci penseranno 14 volte prima di fare un altro Brexit. Non è probabile, anche perché si è visto che cosa comporta poi, e ancora non sappiamo come se ne verrà fuori. La Scozia, sì, certo, lì la Scozia. Così come i giovani in Inghilterra maggioritariamente erano per l'Europa. Allora, i legami ci sono, per esempio pensate alle città gemellate, questo è un fenomeno che hanno messo in piedi i federalisti ormai 40 anni fa e non sarà così facile smontare questi legami. Ma io vengo al punto principale che lei ha detto, l'euro e le due Europe. Allora, l'euro, il discorso sarebbe lungo, ma l'euro non è stato un gettare il cuore oltre l'ostacolo, è stato anche questo, ma non solo questo. La prima ragione è che si era tentato negli anni precedenti, attraverso il serpente monetario e poi attraverso il sistema monetario europeo, di creare un meccanismo che consentisse un'oscillazione dei cambi controllata, perché senza una certa omogeneità, che in realtà dovrebbe essere un'identità nel sistema dei cambi, il mercato comune non può funzionare, perché a questo punto, se non c'è la stabilità e il valore unitario della moneta, la concorrenza non si svolge più regolarmente e difatti l'Italia era costretta a svalutare periodicamente, perché la sua economia andava come andava, c'era un'inflazione superiore al 10% e questo non solo impoveriva gli italiani, perché voi sapete che Einaudi diceva che l'inflazione è la tassa più ingiusta, ma rendeva la concorrenza scorretta e difatti gli altri paesi non l'accettavano, perché chi svaluta è facilitato nelle esportazioni e l'Italia è un paese che ha un forte elemento di esportazione. L'euro è stata la risposta a questa esigenza, che a un certo momento è diventata, si è imposta per lo stesso prosecuzione del mercato comune. Lei ha osservato giustamente, ma come si fa a fare una moneta senza uno Stato? Guardate che questa domanda non è che l'abbia formulata qualcuno qualche anno dopo, l'avevano posta gli stessi ideatori dell'euro, hanno detto questo è un passo necessario, ma dovrà essere completato con una seconda gamba, cioè con un governo federale dell'economia, con un ministro del tesoro, con una fiscalità europea, così come avviene negli stati federali. Questo spiega anche il fatto che la crisi economica dopo il 2008 in Europa sia stata affrontata male, perché mancava questa seconda gamba. Gli Stati Uniti, quando la crisi è scoppiata, perché noi l'abbiamo importata la crisi, ce l'hanno regalata loro, però loro avevano a disposizione uno strumento e Obama l'ha utilizzato, per cui nel giro di pochi mesi hanno messo sul mercato 800 miliardi di dollari, con i quali hanno fatto una serie di investimenti, hanno per esempio comprato la Chrysler che stava fallendo, poi non ci hanno perso perché la Fiat gliel'ha ricomprata e l'ha rimessa, e così con tanti altri, e la crisi è stata superata molto più rapidamente, la crescita è ricominciata prima, la disoccupazione è scesa. L'Europa questa seconda gamba non l'ha mai veramente costruita. Perché non l'ha costruita? Perché non si è, nel 92, quando c'è stato il trattato di Maastricht, qualcuno, la Germania l'aveva proposto, ma la Francia era contraria. Ha detto no, la moneta sì, il governo federale dell'economia no. Poi qualcosa di federale c'è, perché il bilancio europeo, per piccolo che sia, ma non è sufficiente. E quindi questo è uno di quei punti sui quali la costruzione è incompleta, e finché sarà incompleta non solo non potrà funzionare bene la gestione dell'economia, ma sarà a rischio perfino l'euro, che è stato a rischio negli anni scorsi, è stato salvato perché la Banca Centrale Europea, sotto la guida di Mario Draghi, possiamo essere orgogliosi per una volta, ma non solo lui evidentemente, perché nella Banca Centrale Europea votano tutti e naturalmente si vota a maggioranza, per cui il voto del governatore di Malta conta come il voto del governatore della Bundesbank. Ecco le istituzioni che funzionano. È riuscito a imporre una serie di misure molto complesse, che però hanno salvato l'euro, e per il momento il rischio non c'è. Lei ha detto anche, giustamente, ci dovrebbe essere un tasso unico nei diversi paesi, cioè non ci dovrebbe essere lo spread, non ci dovrebbe essere differenza. Sì, ma questo era stato previsto che potesse succedere quando si è fatto il trattato di Maastricht e l'euro, e è precisamente per evitare questo rischio che si era imposto, e gli stati lo avevano accettato, se no non ci sarebbe stato il trattato che deve essere votato da tutti, che ci fosse un tetto nel debito pubblico che doveva essere non più del 60% del prodotto interno lordo, e un tetto nel deficit che non doveva essere più del 3%. Questo è quello che tutti gli stati si sono impegnati a fare. Alcuni l'hanno fatto, altri no. Vi lascio indovinare chi è sfuggito. E allora, perché, qual è il rischio di un paese come l'Italia, così come lo è stato per la Grecia? Ma la Grecia era il 2% del prodotto interno lordo europeo, l'Italia è il terzo paese d'Europa dal punto di vista dell'economia, e quindi una crisi, un default dell'Italia sarebbe disastroso per l'Europa oltre che per l'Italia. Cosa ha fatto l'Italia? Cosa non ha fatto? Ha continuato a far crescere il debito pubblico sulla spinta di proposte che venivano, perché la spinta è a spendere, la spinta è in questo senso. Per esempio l'anticipazione dell'età pensionabile è una cosa disastrosa, ma di questo magari potremo riparlare. E il debito è salito fino al 130% del PIL. Allora cosa succede? Succede che chi deve, siccome l'Italia ha bisogno ogni anno di sottoscrivere 400 miliardi di euro di nuovi titoli, cioè più di un miliardo al giorno, più di un miliardo al giorno. Ma chi è che sottoscrive questi titoli? I cittadini, le banche, anche gli investitori stranieri. Ma se c'è il rischio che domani il bilancio pubblico dell'Italia vada in default, cioè che non ci siano più i mezzi per rimborsare gli interessi, oggi l'Italia paga 65 miliardi all'anno di interessi, perché lo spread era fino a qualche mese fa più alto di quello tedesco, ma non così alto. Ogni punto dello spread in più significa che per vendere, per collocare i buoni del tesoro, bisogna promettere un interesse maggiore, se sono a rischio, o mi dai un interesse maggiore, allora accetto il rischio, se no non lo sottoscrivo. e se il cittadino o le banche non sottoscrivono i 400 miliardi, vuol dire che alla fine non paghiamo gli stipendi ai funzionari, ai professori, chiudiamo gli ospedali perché poi alla fine i fondi vanno anche alla regione, non paghiamo le pensioni, il default del paese. Ecco perché quando il debito supera un certo livello e si crea il timore che domani lo Stato non sia più in grado, perché salgono gli interessi troppo, chiaro che se gli interessi invece di essere mediamente del 3, del 4% passano al 10, come erano prima dell'euro, c'è il rischio di default, lo Stato non ha i soldi per pagare gli interessi e allora si rischia la crisi. Allora la risposta qual è? La risposta è di mettersi in regola. Per mettersi in regola non è impossibile, non è impossibile, perché basta una crescita dell'ordine tra l'1 e il 2% e un'inflazione inferiore al 2%, ma superiore allo zero, sommando questi due dati, un'inflazione dell'1,5 e una crescita dell'1,5, che sono obiettivi possibili. La Banca Europea sta cercando di portare l'inflazione, non deve superarla, ma sta cercando di portarla a questa cifra. Automaticamente, siccome conta lo scarto nominale, ogni anno c'è un 3% di discesa del debito pubblico. Quindi basterebbe questo, però questo ci deve essere. Ecco perché si dice: ma come mai pochi decimali in più di deficit ci fanno condannare dall'Europa? Perché è quella differenza che fa sì che il debito cominci lentamente a scendere oppure che continui a salire con i rischi che ho detto prima. Quindi i rimedi ci sono, però bisogna prendere la medicina, che non è una medicina intollerabile, a condizione di farlo e di farlo in modo progressivo e sistematico. Lo faremo. Non sono in grado di rispondere a questa domanda.